anche le foche bevono Radio Wombat.
Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat per la puntata natalizia di Tonight Alive. Siamo appunto nella notte, nella sera della vigilia, quindi probabilmente vi accompagnerò fino alle prime ore di questo Natale 2022, ce lo passeremo insieme qua sulle frequenze di Radio Wombat con la nuova puntata monografica di Tonight Alive. In questo caso è una puntata doppia, infatti parleremo sia di Mississippi John Hart che di Mississippi Fred McDowell. Ci stavano bene insieme, avendo il toponimo, la stessa provenienza, lo stesso toponimo, che prima del nome era, mi sembrava giusto accorpiarli insieme, anche per ritornare appunto a parlarvi delle storie dei bluesmen a cavallo tra l'Ottocento e il 1900. Infatti siamo proprio in quel periodo lì. Ma come dico sempre, prima di iniziare questa puntata natalizia, ricordiamo i contatti per mettervi in contatto appunto con noi qui di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, spero che ormai l'abbiate imparato. E la nostra frequenza sulle radioline e sulle radio e le autoradio, se transitate o abitate nei dintorni di Firenze, la frequenza in AM, in onde medie, è sempre 1359 1359 megahertz. Il nostro indirizzo di posta è sempre lo stesso, posta wombat@insiberia.net. Se volete mandarci mail, segnalazioni o qualunque altra cosa vi venga in mente di chiedere qua a Radio Wombat. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/Radio Wombat Firenze. E appunto partiamo dal primo protagonista di stasera, che è Mississippi John Hart. Per la gran parte dei neri che vivevano nella zona del Delta, la musica era solo una passione, una delle poche maniere per passare il tempo e ritemprarsi dopo il duro lavoro, suonando in casa per i familiari. Solo quanti si dedicavano ai concerti in pubblico emergevano esponendo i trucchi espressivi per cui questo suono è diventato famoso. Di tutti gli altri si è persa ogni traccia e non se ne sarebbe probabilmente trovate neanche di Mississippi John Hart se non fosse stato per il massiccio recupero di inizio anni 60. Eppure anche il suo, come quello di tanti altri sconosciuti, era blues del Delta, e lo era forse nella forma più pura ed incontaminata, quella in cui si tramandava la tradizione più antica. Hart era un songster, come erano definiti quanti mantenevano nella propria musica le forme tradizionali più antiche e pre-blues. Nelle sue canzoni restarono sempre tracce di accordi mutuati dalla musica dei bianchi, dal ragtime, dagli spiritual, scale personali e desuete che tradivano un'attitudine complessiva lontanissima dagli stereotipi dei suoi contemporanei più popolari. La sua storia, d'altra parte, fu di per sé un'eccezione. Nacque nel 1893 a Teoc, in Mississippi, e visse tutta la vita poco più in là, nel microscopico paesino di Avalon, che contava meno di 100 abitanti. Imparò da autodidatta a suonare la chitarra all'età di 9 anni, suonando di nascosto la chitarra di un amico di sua madre, Mary Jane. Da giovane suonava la cosiddetta old time music per gli amici e alle square dance di paese. La old time music si definisce quella musica tradizionale del sud, caratterizzata in special modo da violino e banjo, che quando era necessario poteva diventare anche un quartetto con la presenza di chitarra e mandolino. Questa formazione era figlia degli immigrati e delle tradizioni anglo-irlandesi, e lavorò come bracciante agricolo e mezzadro per tutti gli anni 20. Il suo modo di suonare, veloce e altamente sincopato, era stato cesellato espressamente per ballare. A volte nella zona passavano degli spettacoli di medicine show, che fondamentalmente erano delle carovane itineranti che combinavano varie forme di intrattenimento popolare con proposte di vendita da parte di un autoproclamato dottore che vendeva una medicina o un toccasana. Praticamente vendeva fregnacce, ma in realtà i medicine show spesso portavano intrattenimento alle comunità rurali che avrebbero potuto non avere nessun altro tipo di spettacoli per anni. E al di là della qualità della consulenza medica, gli spettatori apprezzavano molto gli spettacoli, specialmente se gratuiti. E John Hart ha raccontato che uno di questi medicine show, sentendolo suonare, voleva in tutti i modi assumerlo. Uno di loro, racconta, mi voleva che partissi con loro, ma gli dissi di no perché non mi ero mai allontanato e non volevo andarmene da casa mia. Nel 1923 suonò con il violinista Willie Nerbur Nermur come sostituto del partner abituale Shell Smith. Quando Nermur ebbe la possibilità di registrare per la OK Records come premio per aver vinto un concorso di violino nel 1928, raccomandò caldamente John Hart al produttore Tommy Rockwell, e che poi andarono a ricercarlo ed effettivamente videro che Nermur aveva ragione e ci aveva visto lungo, e gli fecero subito registrare delle session nel 1928. Però prima appunto di andarci ad ascoltare le prime due canzoni di Mississippi John Hart di stasera, mi sono dimenticato di dirvi qual era la sigla della puntata di stasera, sempre di Mississippi John Hart. Era Funky Butt, che abbiamo ascoltato prima. Tra l'altro ho cominciato con un brano, appunto questa Funky Butt, che è contenuta nel suo ultimo album registrato, le Last Session del 1972. Però facciamo un corposo salto indietro, torniamo nel 1928 e andiamoci ad ascoltare subito due grandi classici, uno dietro l'altro, della discografia di Mississippi John Hart, e ci andremo ad ascoltare una di seguito all'altra, Stack Ollie e Frankie. Naturalmente siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, senza ombra di dubbio, su Radio Wombat. E dove se no?
Police officer, how can it be? You can arrest everybody but cruel Stagger Lee, that bad man. Oh, cruel Stagger Lee. There's a line told Stagger Lee, please don't take my life. I got two little babies and a darling loving wife. That bad man, oh, cruel Stagger Lee. Care about you two little babes, your darling loving wife. You done stole my stuffing hat, I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stagger Lee. When a spy builds a line, he's lying down on the floor. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Jonah's off the jury, what you think of that? Stagger Lee killed Bill DeLine by the $5 stuck on hand. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, head way up high. At 12 o'clock they killed him, he's all glad to see him die. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Thank you. Frankie was a good girl, everybody know. She paid $100 for Al one suit of clothes. He's a man, and he done her wrong. Down to the corner saloon, didn't go to be gone long. She peeped through the keyhole of the door, spied Albert in Alice's arm. He's my man, and he done me wrong. Frankie called Albert. Albert says, I don't hear. If you don't come to the woman you love, I'm gonna haul you out of here. You're my man, and you done me wrong. Frankie shot old Albert, and she shot him 3 or 4 times. Says, throw back, I'd smoke him a gun, let him see his Albert dying. He's my man, and he done me wrong. Frank and the judge walked down the stand, walked out side by side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie said, done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. I ain't gonna tell no story, and I ain't gonna tell no lies. Well, I would pass about an hour ago, the girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong.
Questa era la prima doppietta di stasera con i primi due grandi successi del 1928 di Mississippi John Hart, grandi successi con il senno di poi, come presto andremo a scoprire. E John Hart descrisse così la sua prima sessione di registrazione. Era una grande sala con solo noi tre dentro, io, l'uomo, come chiamava appunto Tommy Rockwell, il produttore della OK Records, e l'ingegnere del suono. Mi sono seduto su una sedia e mi hanno spinto il microfono fino alla bocca e mi hanno detto che non potevo muovermi dopo che avevano trovato la posizione giusta. Dovevo tenere la testa assolutamente ferma. Oh, ero nervoso e il mio collo è stato dolorante per giorni dopo la registrazione. Ricordiamoci che siamo pur sempre alla fine degli anni 20, quindi la tecnologia anche di registrazione era pochissimo dopo gli esordi. E Hart tentò ulteriori trattative con la OK Records per poter registrare di nuovo, ma i suoi dischi si rivelarono dei fallimenti commerciali. La OK Records cessò l'attività durante la Grande Depressione e John Hart tornò ad Avalon, a casa sua, tornando a lavorare come mezzadro e suonando alle feste e ai balli locali. John Hart aveva iniziato a destreggiarsi con la chitarra nei primi anni del secolo, all'epoca del ragtime, e fu proprio quello stile che gli rimase sempre nelle mani. la sua musica non aveva nulla a che fare con quella tutta nervi e ritmo dei Coevi, Son House e Charlie Patton. La sua tecnica era leggera e delicata, il suo finger picking venato di intricati giochi chitarristici, la sua voce flebile e quasi sussurrata. Nei suoi ritmi non c'erano tracce delle classiche 12 battute e nelle sue parole nulla che rimandava ai Fields Hollering. Ai suoi tempi, nei pressi di Avalon, viveva una piccola comunità di scozzesi e irlandesi e quella vicinanza influì pesantemente nel suo stile, che includeva forti echi di folk bianco, risultando infine una originalissima miscela di folk e ragtime applicate a un background nero. Non suonò mai in pubblico a eccezione delle square dance di paese. Nel 1928, come già detto, registrò quasi per caso e senza molta voglia 13 pezzi di cui neanche la metà vennero pubblicati. Hart era un contadino amabile e sorridente, pacifico e religioso, che suonava solo per pochi intimi, insomma, quanto di più distante dallo stereotipo del bluesman diabolico. Got the Blues Can't Be Satisfied, uno dei suoi prossimi brani che ci andremo a sentire, sempre di quella session del 1928, fu poi coverizzata dai Rolling Stones nel loro album del 1971, Sticky Fingers. E ce l'andremo ad ascoltare come secondo pezzo della prossima doppietta. Il primo pezzo che ci andremo ad ascoltare adesso è un altro suo grandissimo classico, è Candyman Blues, e quindi ulteriore doppietta di Mississippi John Hart. Prima ci ascolteremo Candyman Blues e poi ci andremo ad ascoltare il brano che poi verrà coverizzato nel 71 dai Rolling Stones, ovvero Got the Blues Can't Be Satisfied, entrambe sempre di quella session del 1928 per la OK Records. Non vi dimenticate mai che siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, naturalmente su Radio Wombat.
All gather round, that good sweet candy man's in town. It's the candy man, it's the candy man. He got the candy just 9 days long. He sells as fast as the hawk and chew his cone. It's the candy man, it's the candy man. Thank you.
don't melt away. It just gets better. So the ladies say, it's the candy man. It's the candy man. Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch that train and ride. Whiskey straight will drive the blues away. That be the case, I won't support today. Bought my gal a great big diamond ring. Bought my gal great big diamond ring. Come right back home and caught her shaking that thing. I said, babe, why make you act this way? I said, baby, why did you act this way? Said, I won't miss a thing she gives away. Took my gun and I broke the barrel down. Took my gun, broke the barrel down. Put my baby 6 feet under the ground. I cut that joker so long, deep and wide. Cut that joker so long, deep and wide. You got the blues and still ain't satisfied.
E questa era la doppietta di brani di Mississippi John Hart, Candyman Blues, che ci siamo ascoltati per prima, e Got the Blues, Can't Be Satisfied, entrambi del 1928. Avevamo detto che appunto Mississippi John Hart, dopo non aver riscosso successo con le sue prime con queste sue prime incisioni della fine degli anni 20, se n'era tornato appunto a casa sua a fare quello che aveva sempre fatto, ovvero lavorare nei campi di cotone e a suonare alle feste di paese. Ma nel 1952 fu pubblicata la Anthology of American Folk Music, selezionata da Harry Smith, che conteneva due brani di Mississippi John Hart, Frankie e Spike Driver Blues. Oltre a questo si riscoprirono delle copie di Avalon Blues, che avevano il nome della città natale di Hart, ovvero Avalon, appunto, nel Mississippi. Nel 1963 Tom Hoskins e Richard Spotswood, due appassionati di folk, lo cercarono e lo trovarono, indovinate un po' dove? Ovviamente ad Avalon, e Hoskins lo convinse a trasferirsi a Washington DC, dove ci sarebbero state molte più opportunità per esibirsi davanti a un pubblico folk e blues in continuo aumento. Realizzò le sue prime registrazioni del dopoguerra, che sono state pubblicate dall'etichetta Gryphon come Folk Songs and Blues. Nello stesso anno lo portarono, ormai settantenne, al Festival di Newport. Ma quando vide tutto quel pubblico, ebbe talmente paura e mancò poco che se ne tornasse a casa senza suonare, lui che non si era mai esibito davanti a più di 20 persone. Per fortuna superò l'impasse e salì sul palco. Suonò di nuovo al Festival nei due anni seguenti e poi al Greenwich Village e infine addirittura in televisione. Trovò anche il tempo per registrare 3 album. Una volta, negli anni 60, lo studioso e musicista Stefan Grossman portò John Hart ad Harlem per presentarlo al reverendo Gary Davis, che abbiamo già conosciuto in una precedente puntata di Tonight Alive, considerato all'epoca il più importante erede della tradizione blues che si rifaceva al ragtime. Il giorno seguente, uno stupefatto Davis disse a Grossman che Hart era un'autentica scoperta, un musicista tornato in vita dalle nebbie del tempo perché rappresentava esattamente l'all-time peaking del ragtime chitarristico. Pezzi della sua prima produzione come Ain't No Telling, Stacco Lee, Candyman Blues, Avalon Blues, Can't Be Satisfied e Frankie sono momenti di una storia misconosciuta che si è tramandata sotterraneamente lungo tutta la vicenda folk blues americana, dalla tradizione del Piedmont Blues con lo stesso reverendo Gary Davis ed Elizabeth Cotten a John Fay e agli Hot Tuna. I 3 album incisi negli anni 60, Today, The Immortal Mississippi, John Hart e Last Session, che trovate tutti raccolti nel triplo The Complete Studio Recordings, contengono alcune tra le più candide e amabili canzoni dell'intera vicenda cantautorale afroamericana. Ascoltate Payday oppure Coffee Blues, dal cui testo i Loving Spoonful presero ispirazione per il nome, oppure Make Me a Pallet on Your Floor, ad esempio Jorma Kaukonen degli Hot Tuna, nonché prima dei Jefferson Airplane, è già tutto qui dentro, oppure pezzi come Corinna Corinna, Keep on Knocking, Funky Butt, che ci siamo ascoltati come sigla di stasera, Good Morning Carrie o Good Night Irene, e capirete immediatamente che impatto ebbe questa musica su tutti i cantautori bianchi del Greenwich Village. Si diceva appunto di Today, che fu il secondo album in studio e fu pubblicato nel 1966 dalla Vanguard Records, etichetta più che altro famosa per il suo lavoro in ambito jazz. L'album abbracciava diversi generi e stili musicali, dal country blues tradizionale alle canzoni folk, al ragtime e agli spirituals. Come il nome fa tristemente presagire, le Last Session furono le sue ultime registrazioni del 1972, sempre su Vanguard, e da questa ultima raccolta ci siamo appunto, come già detto, ascoltati Funky Butt come sigla di apertura di stasera. E Make Me a Pallet on Your Floor, conosciuta anche con il titolo di Ain't No Telling, in realtà è un ragtime originale di quel pioniere che fu Jelly Roll Morton. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare l'ultima doppietta di brani di Mississippi John Hart, che saranno il primo Make Me a Pallet on Your Floor, 1966, e appunto Payday, sempre da quelle registrazioni su Vanguard del 1966. E andiamo a questa prossima e ultima doppietta per quanto riguarda Mississippi John Hart. E siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, naturalmente su Radio Wombat. E dove se no?
Pallet on your floor, make me down, make me a pallet down soft and low, make me a pallet on your floor. Country, 40 miles or more. I'm going to the country where the cold, sleet, and snow. I'm going up the country where the cold, sleet, and snow. I'm telling how much further I may go. Just make me down. Make me down. Make me a pallet down soft and low, make me a pallet on your floor. Well, I'm sleeping, my back and shoulder. When I'm sleeping, my back and shoulders tired. The way I'm sleeping, my back and shoulders tired. Gonna turn over and try it on the side. Oh, make me down. Make me down. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. Don't you let my good girl catch you here. Don't let my good girl catch you here, or she might shoot you, lie to cut and stop you too. No telling what she might do. Just make me down. Make me down. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. Make it, baby, close behind the door. Make it, baby, close behind the door. Make me a pallet close behind the door. Make it where your good man will never go. Oh, make me down. Make me down. Make me a pallet down on your floor. Make me a pallet on your floor. did all I can do, and I can't get along with you. I'm gonna take you to your mama, payday, payday, payday. Well, the rabbit in the lawn, I ain't got no rabbit dog, and I hate to see that rabbit get away, get away. Baby did all I can do, and I can't get along with you. I'm gonna take you to your mama, baby. Just about a week ago, I stole your hand with me. I'm gonna keep my skillet greasy if I can. Gonna take you out. If I can, if I can. You know what happened to me? Well, the house is on my track, and the knapsack on my back. I'm gonna make it to my shanty 4 days, 4 days, 4 days. Baby did all I could do, and I'm gonna take you to your mama, payday. Lord, I hate to see that rabbit get away, get away.
Questa era l'ultima doppietta per quanto riguarda Mississippi John Hart. Ci siamo appena ascoltati Make Me a Pallet on Your Floor e Payday. E passiamo al prossimo protagonista di stasera, Mississippi Fred McDowell, che nacque a Roseville nel Tennessee nel gennaio del 1904. I suoi genitori erano contadini e morirono entrambi quando Fred era ancora molto giovane. Iniziò a suonare la chitarra all'età di 13-14 anni e presto iniziò a suonare per racimolare un po' di spiccioli ai balli e alle feste intorno a Roseville. alla ricerca di un cambiamento dall'aratura del suo destino, che era l'aratura dei campi, si trasferì a Memphis nel 1926, dove lavorò in una fabbrica che trasformava il cotone in olio e in altri prodotti. Nel 1928 si trasferì nuovamente nel Mississippi, si trasferì un'altra volta, stavolta nel Mississippi, per raccogliere il cotone. Quindi non era riuscito a sfuggire al lavoro nei campi. E alla fine si stabilì a Como, in Mississippi, appunto, in una data imprecisata tra il 39 e il 41, dove lavorò per molti anni come agricoltore a tempo pieno, continuando a suonare musica nei fine settimana durante i balli e i picnic. Dopo decenni passati a suonare per piccoli raduni locali, McDowell fu registrato nel 1959 dall'etnomusicologo Alan Lomax e dalla cantante e ricercatrice folk inglese Shirley Collins durante il loro viaggio di registrazione sul campo nel sud degli Stati Uniti, che poi fu pubblicato successivamente con il nome di Southern Journey. Lomax era stato indirizzato ad andare a cercare Fred McDowell dalle sue precedenti scoperte, tra virgolette. Infatti, la settimana precedente si trovavano appunto in quelle remote zone rurali del Delta e avevano fatto conoscenza dei fratelli Young e di Napoleon Strickland. I primi erano l'autentico anello di congiunzione tra le bande militari della guerra di secessione e il blues. Provare per credere e andatevi a recuperare la loro registrazione di O'Ree, una irrefrenabile marcia militare blues per gran cassa, rullante e zufolo autocostruito. Il secondo, Napoleon Strickland, appunto, era un contadino e musicista polistrumentista, chitarrista, batterista, armonicista, e mostrò a Lomax come si costruiva e si suonava il diddley bow, conosciuto anche come jitterbug, di cui era un autentico virtuoso. Per farvi un esempio, quando mostrò come si costruiva appunto quello che lui chiamava jitterbug, lo costruì davanti agli occhi di Alan Lomax, smontando una scopa e usando il fil di ferro come corda appunto del jitterbug. Era uno strumento molto, molto, molto comune nella popolazione afroamericana del sud degli Stati Uniti. Infatti, molti iniziavano proprio a prendere confidenza con gli strumenti musicali proprio da bambini, suonando il jitterbug, che è questo fondamentalmente. Questa corda che Strickland usò appunto il fil di ferro della scopa per ricavarsela, l'agganciavano ad un asse di legno e lo tenevano in tensione. Ora, adesso Strickland, quando lo mostrò a Lomax, usò per tenerlo in tensione e per accordarlo delle piccole bottigliette per il tabacco da fiuto. E poi successivamente veniva inchiodata a un asse, e questa asse poi veniva suonata o direttamente attaccata a una parete della casa, o se no ad uno stipite di una veranda, per poter usufruire appunto dell'intera casa o della veranda come cassa armonica. È uno strumento fantastico, infatti molti afroamericani iniziarono così da bambini a suonare, a prendere confidenza con gli strumenti o con gli strumenti musicali. E questo Diddley Bow, questo Jitterbug, era in realtà, etnomusicologicamente parlando, molto importante, perché era la modificazione americana della ancestrale cetra monocorda africana. Infatti proprio un lascito e un'evoluzione della cultura che gli schiavi avevano portato in terra americana. Strickland era un musicista provetto e suonava nelle feste del circondario, e diceva di aver imparato a suonare la chitarra dal più bravo chitarrista della zona, persona che anche i fratelli Young avevano segnalato a Lomax. Se voleva, Strickland era disposto ad accompagnarlo a casa, a casa sua, appunto, perché abitava poco distante, e anche lui, stiamo parlando appunto di Mississippi Fred McDowell, anche lui coltivava la stessa arida terra che affamava tutti. E appunto, indovinate un po' chi era costui, era proprio Fred McDowell, e li trovarono, Fred e sua moglie, seduti sul balcone di casa alla ricerca di frescura in quella torrida sera di agosto, e disse Lomax, sembravano una coppia di merli affamati. E andiamoci appunto ad ascoltare un'altra, stasera andiamo a doppiette, la prima doppietta appunto per Mississippi Fred McDowell, da quella prime registrazioni del 1959 che fece Alan Lomax. Il primo brano è un pezzo che poi è diventato famosissimo, infatti è Shake 'Em On Down, un brano che però la versione originale era stata scritta da un altro grandissimo bluesman del Delta, ovvero Booker White. Niente proprio di meno che il cugino di B.B. King. E il brano seguente, il secondo brano che ci andremo ad ascoltare, è Going Down to the River. E ovviamente stiamo parlando di Mississippi Fred McDowell. Questa è sempre una puntata monografica di Tonight Alive, e siete sempre qui sintonizzati sulle frequenze di Radio Wombat, e dove se no. questa era la prima doppietta di Mississippi Fred McDowell con Shake 'Em On Down e Going Down to the River. E adesso leggiamo direttamente dall'opera omnia di Alan Lomax, The Land Where the Blues Began, tradotto in italiano in La Terra del Blues e pubblicato da Il Saggiatore. Come leggiamo appunto come andò direttamente dalle parole di Lomax quella registrazione, che è abbastanza particolare come avete potuto sentire, specialmente il primo pezzo, Shake 'Em On Down, con quel suono di sottofondo così pungente e penetrante. Andiamoci ad ascoltare perché e come mai questa registrazione era fatta in quella maniera. E appunto, dalle parole di Lomax, Fred era un uomo tranquillo, con la voce morbida e le spalle curve, impaziente di registrare. Quella sera stessa invitò un paio di vicini di casa per farsi accompagnare, un secondo chitarrista e sua zia, Fanny Davis, che curava la sezione fiati con il suo pettine a denti stretti avvolto nella carta igienica. È proprio quello, è proprio il suono del pettine, quel suono che sembra quasi alieno della registrazione di Shake 'Em On Down. Appunto, ma questo fa capire anche l'inventiva, la fantasia degli afroamericani per riuscire a tirare appunto fuori suoni da qualunque cosa gli capitasse per le mani. È molto divertente questa definizione che dà Lomax appunto di Fanny Davis, che curava la sezione fiati con il suo pettine a denti stretti avvolto nella carta igienica. E la registrazione si svolse all'aperto, dopo che si era fatto buio, alla luce di una pila. Non c'era vento e non era stagione di cavallette, così potemmo approfittare del silenzio vibrante dell'aria aperta e della risonanza della terra e degli alberi. Il mixer e lo stereo erano all'altezza di questo suono multidimensionale. Un microfono per la voce di Fred, un microfono per l'arpeggio e l'accompagnamento ed uno per il ronzare e il pigolare del pettine della zia. Il suono ci rapì, rendendoci ebri di gioia. Il blues, che parlava attraverso Fred, aveva la voce profonda di un araldo nero cui rispondeva il coro argentino delle corde alte della sua chitarra slide. Quando gli facemmo riascoltare la registrazione, si mise a pestare i piedi su e giù per la veranda, urlando, ridendo e abbracciando la moglie. Sapeva di essere stato ascoltato e di aver fatto la sua fortuna. La vecchia zia, seduta a terra vicino a me, che stavo regolando il volume della registrazione, continuava a darmi dei buffetti dicendo «Dio abbi pietà! Dio abbi pietà!» La strada aperta da Fred McDowell quella sera ci riportava ai giorni precedenti al congelamento del blues nella sua forma moderna di strofe di tre versi, composte da un primo verso ripetuto due volte che esprime interrogativi o problemi e un terzo verso risolutivo. Alcuni blues di Fred McDowell adottavano la strofa di quattro versi, come ad esempio Careless Love o Sissy Rider, nei quali il primo verso veniva ripetuto tre volte prima del verso conclusivo. Altri erano costituiti semplicemente da un verso ripetuto in continuazione finché Fred chiedeva un intermezzo di chitarra o di pettine per introdurre nuove strofe. Queste canzoni hanno la ruralità dei Phils Holler, che cantava Napoleon Strickland accompagnandosi con il Diddley Bow. Ora, è già la seconda volta che troviamo questo termine Phils Holler, e nel caso in cui non doveste conoscere il significato, è bene spiegarlo, penso. I Fields Holler erano appunto quei canti, ma più che altro chiamiamoli richiami che da sempre, da quando i primi schiavi erano stati deportati in America e messi a lavorare appunto sotto schiavitù nei campi, i Fields Holler erano appunto le grida, le voci dal campo, ed erano il modo che avevano gli schiavi per comunicare fra di loro nei campi, appunto dicendosi, comunicandosi cose di vario genere, che potevano essere solo un qualcosa di intrattenimento per riuscire a sostenere la sfiancante giornata nei campi in catene, oppure potevano dirsi qualcosa anche di molto più importante, però usando ovviamente delle metafore per non farsi capire dai padroni e dai guardiani del campo. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare la prossima doppietta di brani di Mississippi Fred McDowell, presa dal suo album del 1964, Mississippi Delta Blues, con due brani, in questo caso autografi, scritti direttamente scritti da Mississippi Fred McDowell. E stiamo parlando appunto del primo brano, che è Kokomo Blues, e Few Lines, entrambi appunto, come già detto, del 1964. E naturalmente vi trovate sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive. Queste sono le frequenze di Radio Wombat, non ve lo dimenticate.
Kokomo me be, Kokomo me right, Kokomo you dead, I'll be back tomorrow night crying. Baby, don't you wanna go? Kokomo me beep, Kokomo me twice, Kokomo your daddy like you did the other night crying. Baby, don't you wanna go down that 11th city, sweet old Well, I ain't never loved you, hope I never will. Just the way you got loving while you're somebody killed crying. Baby, don't you wanna go down that 11th city, sweet old Kokomo. Sonata, write me a few of your lines. Lord, that I be consolation. Lord, mama, to my worried mind.
Queste erano Kokomo Blues e Write Me a Few Lines, non solamente Few Lines, ma Write Me Few Lines, volevo trarvi in inganno. Però appunto Fred non avrebbe mai abbandonato il blues, si capisce dalle Blue Note, le terze, le quinte e le settime abbassate che suonava con sua zia. Fiumi di inchiostro sono stati usati per sottolineare la ricorrenza degli intervalli blues o abbassati nella musica africana. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che le scale blues americane sono il frutto dell'adattamento delle scale africane alla scala diatonica europea. Queste teorie chiariscono il retroterra musicale delle Blue Note, ma non sono sufficienti a spiegare il fascino di questa musica e dei suoi legami con la cultura di origine. I grandi musicisti blues hanno portato a termine una rivoluzione estetica che ha trasformato profondamente la musica afroamericana e euroamericana. Il canto individuale e in seguito il blues avevano gradualmente sostituito i generi musicali afroamericani collettivi che permettevano la partecipazione di tutto il pubblico. La produzione musicale della piantagione diede origine sia al minstrel show, che dominò il palcoscenico americano per un secolo, sia alle canzoni di stile marcatamente nero. l'old time, il bluegrass e il country sono dunque radicati nella tradizione musicale afroamericana, che è soltanto una delle ramificazioni americane dei molti stili di canzone con accompagnamento dell'Africa occidentale. È affascinante ricordare come l'Africa occidentale, luogo classico del traffico degli schiavi in direzione americana, abbia avuto a lungo una tradizione bardica di canto solistico accompagnato. L'attenzione assoluta riservata dalla tradizione bardica al singolo esecutore rifletteva la centralità del potere dei re e degli imperatori, ed era perciò che era nota nel bacino del Mediterraneo, nei regni africani, negli stati dei laghi, in Sudan e nei regni dell'Africa occidentale. E infatti il griot, ovvero i bardi del Senegal, che si accompagnavano con strumenti a corda e hanno ancora un ruolo chiave nella vita di molte comunità dell'Africa occidentale, sono autori di satire sociali, i cui versi hanno il potere di rovesciare in un solo colpo i capi tribù della zona. I musicisti del Delta hanno continuato la tradizione satirica descrivendo con tutta l'audacia possibile i mali e le incongruenze della vita nella rigida società intrappolata nelle caste in cui vivevano. I musicologi sono generalmente concordi nell'affermare che nel blues i musicisti neri hanno di fatto ricostruito l'arte eccelsa del griot africano. Effettivamente si può affermare che attraverso l'opera di uomini come Sid Hempel, Blind Lemon Jefferson e Charlie Patton, la tradizione dei griot è sopravvissuta al suo meglio in America, quasi senza subire interruzioni. In Africa e in America le modalità di esecuzione sono praticamente identiche, anche se gli strumenti, i tipi di scale e le lingue sono diversi. Tanto il griot quanto il bluesman si esibiscono in mezzo a una folla attiva e rumorosa che balla e commenta in continuazione la loro musica. Questa abitudine essenzialmente africana si è perpetuata nei ghetti degli Stati Uniti d'America. Successivamente nel Delta, e in più in generale in tutto lo Stato americano, il virtuosismo solistico, sostenuto dall'industria discografica, è rapidamente subentrato ai vecchi canti di lavoro e agli spiritual prodotti dalla collettività. Ogni nuovo passo della modernizzazione ha tolto la voce alla collettività, che è stata sostituita dalla figura dello specialista nello strumento. Queste sono tutte parole riprese ovviamente dal libro di Alan Lomax. E adesso rifacciamo un passo indietro, ritorniamo a quelle prime registrazioni del 1959 e andiamoci ad ascoltare Freight Train Blues, sempre ovviamente di Mississippi Fred McDowell. Siete sempre qui, Tonight Alive, Radio Wombat.
I got on that freight train, I tried to beat my way. Lord, that rocks and gravel, Lord, flew all in my face. I the conductor let me ride it blind. Okay. I Thank the conductor, let me ride it blind.
What did he say?
Lord, he shook his head, said, train ain't none of mine. I got a letter from Hot Spring, I tell you how it was read.
Feeling the fella, boy.
I got a letter from Hot Spring, I tell you how it was read. Lord, it's come at once, boy, the shine of Galilee. Ahmed won, son of God, son of God is there. Then I left my baby standing up back door crying.
Feel like something.
I left my baby standing up back door crying. I never felt so sorry, Lord, till she said goodbye. Lord, she said good. Lord, she said goodbye.
E questa era Freight Train Blues, sempre ovviamente di Mississippi Fred McDowell. E con il picco di interesse per il blues e la musica folk nella seconda metà degli anni 60, anzi direi proprio dall'inizio degli anni 60, le registrazioni di McDowell per Lomax attirarono l'attenzione degli appassionati di blues e dei produttori discografici e nel giro di un paio d'anni riuscì finalmente a diventare un musicista professionista. Direi anche che questa differenza si sente molto anche dalle registrazioni, infatti come abbiamo potuto ascoltare le registrazioni, quelle originali di Lomax del 1959, hanno completamente tutto un altro suono e un'interpretazione diversa da parte di McDowell rispetto ai due pezzi che ci siamo ascoltati prima, quelli registrati nel 1964, quando appunto, come detto, ormai non lavorava più nei campi e era diventato un musicista professionista. E nel 1965 girò l'Europa con l'American Folk Blues Festival insieme a Big Mama Thornton, John Lee Hooker, Buddy Guy e svariati altri interpreti del blues di quegli anni. In un'intervista disse di aver imparato la tecnica dello slide inizialmente usando un coltellino tascabile, cosa abbastanza comune in quegli anni e un approccio che è stato comune a molti bluesmen di quella particolare tecnica, però poi successivamente passò ad un osso di costata di manzo levigata, e questa è uno strumento già molto più desueto, diciamo, da parte dei bluesmen per la tecnica dello slide. Poi alla fine, quando affinò la tecnica, alla fine optò per il suono più chiaro ottenuto attraverso l'oggigiorno ormai classico collo di bottiglia, che indossava però inusualmente sull'anulare invece che come viene comunemente indossato nell'indice. E poi tra le tante cose che fece e i concerti a cui partecipò quando poi appunto divenne relativamente famoso e divenne un musicista professionista, si esibì anche a Newport, al Greenwich Village e in televisione. Incise diversi altri album e si ritrovò protagonista di 3 documentari e i suoi pezzi vennero ripresi dai Rolling Stones con You Gotta Move, e tra l'altro anche quello finito come il precedente brano di Mississippi John Hart, sempre contenuto nell'album dei Rolling Stone del 1971 Sticky Fingers, che raccoglie i momenti migliori appunto vennero ripresi dai Rolling Stone, da Bonnie Wright, che ufficialmente è l'allievo di Mississippi Fred McDowell, Bonnie Wright, e da molti altri bluesmen. Morì di cancro nel 1972, in un periodo in cui la sua fama continuava ad allargarsi sempre di più. La compilation You Gotta Move, che raccoglie i momenti migliori delle registrazioni fatte per Unruly Records, e l'eponimo album pubblicato dalla Rounder, che immortala una splendida session registrata a Como nel 1962, Como nel Mississippi, non Como in Lombardia ovviamente, e questi due sono due dischi assolutamente da avere se volete iniziare da qualche parte per la conoscenza di Mississippi Fred McDowell, erede della tradizione più classica del blues del Delta, con uno stile esattamente a metà tra Charlie Patton e Son House, molto ritmico e sincopato, legato ai field hollering come agli spiritual, slide a manetta e corde strapazzate, voce profonda e pastosa. E adesso ci andremo ad ascoltare l'ultimo brano di Mississippi Fred McDowell di stasera e anche ultimo brano della puntata doppia monografica di questa sera, e ci andremo ad ascoltare Mississippi Fred McDowell insieme al reverendo Gary Davis, che in coppia ci delizieranno con appunto la più volte citata e coverizzata dai Rolling Stone You Gotta Move. Questa è una registrazione del 1965 e non vi scordate che siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat e questa è Tonight Alive. Non ve lo dimenticate mai.
You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But one day long, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you You may be rich and you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on the beat. But when in love, you get ready, you got to move.
Questa era You Gotta Move di Mississippi Fred McDowell in coppia con il reverendo Gary Davis, ed era appunto l'ultimo brano della puntata doppia monografica di stasera. E se gli orologi della regia del Wombat non mi tradiscono, si dovrebbe essere ormai giunti verso la mezzanotte, e quale migliore degna conclusione della puntata di stasera se non entrare appunto nei primi minuti di Natale. Non posso fare auguri a tutte le persone che sono qua in ascolto di Radio Wombat. Siamo giunti a conclusione, non prima di dare appunto a Cesare quel che è di Cesare per la puntata di stasera. Appunto ho attinto a piene mani, come già detto, al libro di Alan Lomax, La terra del blues, ma anche, come sempre, quando parliamo di musica d'anteguerra, anche dal pre-war folk, The Old World America 1900-1940 di Stefano Isidoro Bianchi, edito su Tuttle Edizioni, volumetto veramente fondamentale se siete degli appassionati della musica precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi appunto crediti dati a chi giustamente mi ha fatto riuscire ad arrivare in fondo a questa doppia puntata questa puntata monografica doppia. E come sempre, prima di lasciarvi al sabato sera, ai festeggiamenti natalizi e chi più ne ha più ne metta, vorrei ricordare appunto il palinsesto di Radio Wombat per la giornata di domani, di domenica di Natale. E infatti il palinsesto inizierà come usualmente nell'ultimo periodo, però come dico sempre, tenete sempre d'occhio il palinsesto su radiowombat.net, perché siamo in continua evoluzione e trasformazione. E domani, domenica di Natale, ci aspetteranno alle 9 la mattina con la replica dell'ultima puntata registrata da Lezioni Universali di Esistenza, che ci accompagneranno fino alle 10:30, per poi proseguire con il programma domenicale, con il consueto appuntamento del notiziario anticlericale a mezzogiorno, per poi concludersi la sera con il furto di trasmissioni altrui, relativo, perché appunto, come mi piace sempre spiegare, rimandiamo per la zona toscana qua nostra di competenza di Radio Wombat trasmissioni che ci hanno colpito particolarmente delle altre radio amiche e sorelle in giro per l'Italia. Non ricordo domani quale trasmissione andrà di quale radio, ma se vi sintonizzerete appunto alle 9:30 di domani sera sulle frequenze di Radio Wombat per smaltire tutti i pranzi e le cene natalizie, lo scoprirete. E a questo punto non posso fare altro che augurare un buon proseguo di sabato sera, buone feste, buon Natale, buon tutto, e molto probabilmente con il qui presente ci risentiremo, ovviamente sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat, settimana prossima con molto probabilmente una nuova puntata di Basement, dei recuperi vinilici di Basement Records, l'ultima puntata di questo 2022. E quindi buone feste a tutti, buon weekend, buon tutto, e ci sentiamo settimana prossima come sempre. Stesso orario, sabato sera alle 10:30 e in replica il martedì alle ore 9. Ciao a tutti, viva Radio Wombat!
Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.
Ascolta Radio Wombat giorno e notte e il peccato non sarà più un problema.
Radio Wombat,
da sempre
e obiettivamente
la migliore.